Palla in Tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Scriveteci al 333-9200-170, piccola parentesi in avvio perché alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è arrivato il secondo oro per l'Italia, conquistato dalla staffetta mista dello short track, quindi l'Italia sale a quota due ori, mentre tra poco prenderà il via lo slalom della combinata squadra donne con Martina Peterlini a caccia del podio, insieme a Laura Pirovano, che si era piazzata molto bene questa mattina in discesa, mentre sci di fondo è stato eliminato Federico Pellegrino nella semifinale dello sprint insieme a tutti gli altri azzurri. Chiusa questa parentesi dedicata doverosamente agli sport invernali, parliamo ovviamente di calcio, perché si entra in una settimana importante, probabilmente meno delicata alla luce anche del risultato del derby di domenica a Bologna, però pur sempre importante, perché domenica al Tardini alle ore 15 sarà di scena il Verona, una partita che per gli scaligeri rappresenta una sorta di spareggio a dentro fuori. Il Parma invece può affrontarla, non diciamo in maniera più tranquilla, però consapevole che, insomma, in caso di risultato positivo il traguardo della salvezza potrebbe avvicinarsi. Oggi tra l'altro dovrebbe arrivare poi la decisione del giudice sportivo riguardo alla squalifica di Mariano Troilo, tra l'altro l'unico giocatore di Serie A ad aver accumulato due cartellini rossi in questa stagione. Il primo era stato nella partita interna con l'Udinese, e il Parma entra in un mese importante di partite al Tardini, dove ultimamente non è che le cose stiano andando benissimo. Un Parma che, insomma, soprattutto tra le mura amiche sta faticando non poco, mentre in trasferta ha conquistato, e lo scrive oggi Sandro Piovani nel suo articolo sulla Gazzetta di Parma, 16 punti su un totale di 26, portando a casa 4 successi esterni praticamente da fine novembre in poi, tra Verona, Pisa, Lecce, 3 fondamentali scontri diretti, e poi l'ultimo è il derby emiliano del Dallara col Bologna. Andiamo a leggere un paio di messaggi. Ciao Marco. Matteo da Roma, ciao Matteo. Archiviata la vittoria di Bologna, ora mi piacerebbe vedere delle vittorie al Tardini, proprio di quello di cui stavamo parlando poc'anzi. La partita di domenica nasconde tante insidie, ma una vittoria sarebbe veramente oro colato. Ricordiamoci che l'obiettivo è la salvezza e che non siamo una squadra propositiva, non è nelle nostre corde. Io dico di continuare sulla strada della prudenza anche domenica contro il Verona. Raggiungiamo il nostro obiettivo il prima possibile e poi si faranno tutte le valutazioni del caso. La società ha chiesto a questa la salvezza e lui a modo suo sta provando a conquistarla. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Ma noi, per fare il punto in casa Parma, andiamo ad ascoltare il servizio del TG Parma di Marco Balestrazzi.
Aspettando il recupero di Milan Como, va in archivio la 24esima giornata. Le sconfitte del Cagliari a Roma, ma soprattutto della Cremonese a Bergamo, valorizzano i 3 punti guadagnati dal Parma a Bologna. Sono 6 le squadre alle spalle dei crociati in classifica, tra queste il Verona, all'ultima spiaggia domenica prossima al Tardini. La sfida d'andata contro gli scaligeri si è rivelata uno spartiacque nel cammino stagionale. Nelle prime 11 giornate la squadra di questa aveva raccolto solo 8 punti, una vittoria, 5 pareggi e altre tante sconfitte, ritmo che valeva la quart'ultima posizione con una sola lunghezza sulla terz'ultima. Dalla gara del Bentegodi a oggi il Parma ha collezionato 18 punti in 13 partite con 5 vittorie, rendimento che varrebbe l'ottava posizione in questo periodo al pari di Lazio e Cagliari. Una gara, quella contro l'Hellas, che anticipò alcuni spunti che poi hanno caratterizzato altre vittorie. L'abilità nelle situazioni da fermo nasce da uno schema, la rete di Pellegrino, da rimessa di Valenti, ma per prendere il pallone nell'area avversaria bisogna anche arrivarci per primi e non conta solo la fortuna. Un regalo di giovane la rete decisiva di Pellegrino, un pizzico di fortuna certo, ma bisogna essere capaci di farne tesoro. Si può dire poi che il Parma, negli scontri diretti per la salvezza, di errori così grossolani ne abbia fatti davvero pochi da Verona in poi. Solo in avvio di stagione a Marassi fu graziato da Cornet con miracolo di Suzuki, e in casa con Lecce e poi a Cagliari, dove non arriva la difesa c'è il portiere, prima il giapponese, poi Corvi, quest'ultimo protagonista della risalita, insieme a Pellegrino, probabilmente i due uomini copertina della stagione di una squadra collettivo dove tanti singoli sono spesso mancati, a partire da Bernabé, Ondrej e Oristanio. Un Parma forse non bello ma efficace, Si può dire quindi che dal 23 novembre, da Verona Parma quindi, i crociati navighino con una velocità di crociera da salvezza tranquilla. Ora basta non agitare le acque con qualche scivolone inaspettato per condurre in porto la missione salvezza.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Marco Balestrazzi. Intanto il dilemma che nasce tra i tifosi è, questo è Fabio, chi gioca domenica in difesa al posto di Troilo? Se giochiamo a 4 siamo rovinati. Un'idea ce la propone un altro nostro radioascoltatore: Mesteves staccato dietro Circati e Del Prato, no, nemmeno in emergenza col Verona abbiamo fatto fortune con Minotti, Apolloni e Grun, che non erano né mastini implacabili né fulmini di guerra. Lo stesso Sensini nasceva centrocampista, al centro della difesa ha fatto molto bene. Allora guarda, così su due piedi, dovendoti dare delle soluzioni proprio a uso e consumo, vedendo un po' chi sono i giocatori a disposizione, se si dovesse mantenere la difesa 3 potrebbe essere un'idea. Carboni come braccetto sul centro sinistra lo può fare. In caso di difesa 4 ovviamente si potrebbe andare con Bricchi, Del Prato, Circati centrali e Valeri a sinistra. Vedremo quali saranno le scelte, mi sembrano queste le soluzioni. Vedo più improbabile l'utilizzo ad esempio del Primavera Drobnic, che sta facendo molto bene, ma insomma è pur sempre un ragazzo giovane, non so se sia il caso di farlo debuttare in Serie A una partita così delicata. A proposito di partita delicata, Davidone mi smentisce, dice: buongiorno Marco, non sono molto d'accordo con te, parzialmente diciamo, visto che sei un bravissimo speaker. Domenica per me è una partita fondamentale, soprattutto dopo la vittoria col Bologna, una partita che vale secondo me la stagione. Con 3 punti ti porteresti quasi al limite della salvezza, a quota 36 punti, quindi parentesi chiusa col Bologna e testa totalmente al Verona e tutti al Terdini, mi raccomando, difesa 4 come hai detto tu. Quindi qui siamo d'accordo, sì, difesa 4, perché in questo momento mancano proprio gli elementi. Carboni potrebbe essere un azzardo, ma banalmente si può tenere in panchina per avere poi una soluzione in caso di necessità durante la gara, anche perché poi dovendo giocare tutti non ci sarebbero poi le alternative se dovessero giocare i 3 dietro, Del Prato, Circati e Carboni, con Bricchi e Valeri sulle fasce, poi in panchina praticamente ci sarebbe solo Primavera Drobnic. Sulla partita sì, bisogna capire poi, ripeto, sul Verona i discorsi sarebbero pressoché chiusi, immagino anche sul Pisa, c'è sempre l'incognita di capire qual è la terza squadra. Al momento la terz'ultima è la Fiorentina, però non ho fatto questo gioco, però vi invito anche a voi a provare a immaginare come sarebbe stata la classifica di Serie A senza i gol dopo il 90° nell'ultima giornata, perché insomma, andando un pochino a memoria, si sono risolte tantissime partite anche che riguardano da vicino il Parma. Penso al Genoa che ha perso in extremis con il Napoli, il Parma che ha vinto a Bologna, la Fiorentina che invece è stata raggiunta dal Torino e Lecce che ha risolto a ridosso del 89°, 90° la partita con l'Udinese. Quindi vedete come a volte l'equilibrio nei bassi fondi è incredibile. La Fiorentina si ritrova in questo momento terz'ultima, ma proprio anche a causa dei gol presi oltre al 90°. Noi però restiamo in casa Parma e andiamo ad ascoltare il parere di Sandro Piovani e Guido Schittoni, che erano ospiti ieri sera in una nuova puntata di Bar Sport con Alberto Dallatane e Francesca Mercadanti.
È la vittoria del Parma, questa se non sbaglio è la quarta vittoria in trasferta. Sì. Su 6 che ne ha fatte il Parma in questo campionato, quindi vuol dire che il Parma evidentemente
6 punti in più dell'anno scorso,
evidentemente più da trasferta che non da casa. Vuol dire che si aspetta e poi forse riesce a ripartire, e mi sembra anche pensandoci che i rinforzi che sono arrivati, soprattutto Nicolussi e Strefezza, siano finalizzati proprio a questo.
Si vede nell'arco di tutto il campionato come imposta le partite, può sbagliare perché è giovane, anche ieri non è stato perfetto, però ragazzi, lo dice, non so, l'hai detto in diretto o lo abbiamo detto prima, giocare contro il Parma diventa veramente difficile per tutti quanti. È la stessa cosa che accadeva e che accade ancora quando incontri squadre tipo l'Udinese, che sono fisicamente ben messe, ma anche Runaic l'anno scorso giocava la stessa identica maniera, cioè una squadra che si difende e poi se non prendi gol prima o poi il gol lo fai, in una maniera o nell'altra. Poi è chiaro, per chi vuole lo spettacolo champagne, però ricordiamoci che il Parma, che l'anno scorso soprattutto nella prima parte aveva giocato benissimo, alla metà del primo tempo a Bergamo dell'ultima partita era in Serie B.
E queste erano le parole di Sandro Piovani e Guido Schittone, ospiti della puntata di ieri sera di Bar Sport in diretta su 12 TV Parma. Ma noi diamo il benvenuto al nostro primo ospite, che è il giornalista Gianluca Zurlini. Ciao Zurlo!
Ciao, ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, risolviamo subito uno dei grandi dilemmi di oggi. L'abbiamo lanciata un po' così, visto che oggi arriverà l'ufficialità della squalifica di Mariano Troilo, che quindi non ci sarà domenica nello scontro salvezza col Verona. Allora dimmi, Zurlo, qual è il suo sostituto? Come schiereresti la difesa domenica al Tardini?
Allora, considerato che al Tardini arriva il Verona e che questa ha provato addirittura a farlo contro la Juventus, io schiererei il Parma con la difesa a 4, cioè con i due centrali superstiti, cioè quelli Circati ed Entrato, diciamo, con Valeri a sinistra e Brisi a schiera destra, considerato anche che a centrocampo il Parma adesso ha una discreta abbondanza di giocatori, non un'abbondanza, però insomma, cioè, con l'arrivo di Nicolussi Caviglia ci sono alternative possibili a seconda della copertura, con Keita, con lo stesso Adoni che ha fatto il gol, quindi potrebbe essere caricato, potrebbe essere una cosa per lanciarlo. Io farei la difesa 4 perché il Verona non è che abbia questo attacco così irresistibile, e è vero che gioca un po' anche sulle fasce, ma insomma è l'ultima della classe, quindi è forse uno dei casi in cui anche il Parma, non eccesso di questa stagione, può permettersi di avere una difesa meno compatta o meno chiusa, anche perché non conosciamo bene l'affidabilità di Carboni, che magari può entrare a partita in corso ma schierarlo titolare, perché sarebbe l'unico altro centrale a disposizione, visto che Valenti e Ndaye sono ancora i box, Troilo squalificato, quindi altri non ce ne sono, neppure la soluzione eventuale di Esteves, anche lui è fermo ai box, e quindi io in questo caso, visto che si gioca contro il Verona, tornerei a una difesa 4. Io sono con questo Parma, sono fautore tutta la vita della difesa a 3 o 5, che dir si voglia, che ha dimostrato anche col Bologna che imbrigli le squadre avversarie che non riescono a tirare in porta. Bologna ha dominato la partita in 10 contro 11, ma ha tirato in porta all'87esimo, per capirci. Però insomma, domenica io opto per la difesa 4. Sono usato sicuro, ecco. Non rischierei Carboni, ecco.
Siamo sull'usato sicuro, tra l'altro, e qui introduciamo il grande altro tema di questa settimana, insomma il pubblico si divide tra risultatisti e giochisti, perché Matteo da Basilicanova ci fa questa proposta, ci scrive: se questa riuscisse a conciliare il 4-2-3-1 di Pecchiana memoria con la sua proverbiale fase difensiva, e ci propone una squadra schierata con Corvi, Brichi, Del Prato, Circati, Valeri, quindi la difesa che aveva preannunciato anche Gianluca Zurlini, i due in mezzo con Nicolussi, Caviglia e Keita, e poi Strefezza, Bernabeu, Ondrejka alle spalle di Pellegrino. Può essere una soluzione, poi in realtà dipende anche dai momenti della partita, perché poi Bernabeu chiaramente con Nicolussi può avanzare di qualche metro, però insomma ne approfitto per chiederti anche questo: tu eri presente domenica a Bologna, insomma la sensazione è davvero che il Parma avesse puntato, fosse tornato un po' all'antica, primo non prenderle, poi insomma ha indovinato il jolly e alla fine tutti contenti.
Sì, assolutamente così. Guarda, io di domenica a questa rimprovero una sola cosa. Lui aveva visto anche in conferenza stampa, ha fatto una leggera, per lui insomma è una gigantesca, ma una leggera polemica su questo. Rimprovero il fatto dell'espulsione di Troilo, perché al di là dell'episodio singolo, non entro se era congrua o no l'ammonizione, poteva anche non esserlo, ma era dalla prima ammonizione che Troilo litigava con l'arbitro a parole. Ero in tribuna e ho detto: se non lo tira giù va a finire che va fuori, e poi lo conosciamo, Troilo ci ha già dato prove. In più, da quando è entrato Castro gli è andato anche peggio, perché Castro è insomma un po' come dire rognosetto come avversario, e quindi era nell'aria. L'espulsione è stata figlia di un rapporto non felice con l'arbitro, ad esempio Circati non ha avuto nessun problema in tutta la partita, invece lui ha continuato a questionare per tutta la gara, e alla fine questa è l'unica cosa. Per il resto, dopo aver preso 8 gol in 2 partite, non si poteva pretendere che andasse a Bologna a fare il gioco, altrimenti torniamo poi alle origini, e se giochi contro una squadra più forte, perché Bologna è più forte del Parma in termini assoluti, adesso è in crisi ma è più forte, il Parma non ci gioca, non riesce, non ha le qualità per farlo, punto. E quindi tant'è che ha tenuto in panchina sia Nicolussi Caviglia che Strefezza, perché sono nuovi, entrati nel finale. Non è un caso secondo me che siano entrati entrambi nell'azione del gol, perché Strefezza ha tenuto un pallone che in media il Parma perde in quella zona del campo, e Nicolussi Caviglia ha fatto un cross rasoterra, niente di che, ma ha guardato, ha alzato la testa e ha trovato l'uomo. Poi il tiro della domenica è stato quello di Odonis, che credo in carriera, non credo, se non ha segnato nei giovanili, ma io ho guardato,
è il primo,
non credo sia il primo gol in carriera professionistica.
È il primo gol, tra l'altro una sliding doors incredibile, perché lui doveva andare al Bologna, il Bologna lo ha cercato insistentemente lo scorso anno, e all'andata col Bologna si era fatta espellere dopo 35 minuti, quindi una perfetta chiusura del cerchio. E ce lo teniamo stretto questo gol. Allora, due considerazioni: Hernani gol, Begic gol, Cutone gol, Benek gol. Sarà un caso che tutti quelli andati via a gennaio hanno segnato subito nelle nove squadre? E Ampo 60 risponde indirettamente: visto che quando lasciano il Parma i giocatori segnano la nuova squadra, noi vogliamo che segnino anche i nostri nuovi arrivi. Domenica ci penseranno Nicolussi e Strafesta, giusto? E ci ha già anticipato lo Zurlo quanto potranno dare Nicolussi e Strafesta quando, insomma, si integreranno col resto della squadra. E poi due domande per te, Di Lorenzo: come mai una differenza di risultati così netta tra gare giocate in casa e in trasferta? Ricorda che al Tardini sono arrivate solo due vittorie, lo ricordiamo, sul Torino e sulla Fiorentina, entrambe di misura e, diciamo, abbastanza sofferte. Possiamo giocare la Verona alla prossima? Questa è la proposta che ci fa il nostro radioascoltatore.
Ha ragione, però la prossima è una partita che potrebbe dire bene al Parma. Rispondo subito alla prima domanda: perché? Semplice, perché il Parma, quando deve fare la partita, va in difficoltà perché non ha le qualità per farlo. Non ha quegli schemi, può essere, ma non ha le qualità. Quindi in casa, dove le squadre, in casa ci sono due problemi: le squadre più forti, contro le squadre più forti, il Parma quest'anno non ha fatto risultati, ha fatto il 2-2 col Milan, per il resto 2-0-0 blindando la difesa, con il Napoli e con il Como, e 1-1 con l'Atalanta, ma inizio stagione l'Atalanta-Juris era altra cosa. Per il resto, se no, ha preso sempre delle sconfitte. Contro le squadre pari grado vengono al Tardini normalmente per non giocare, aspettano il Parma. E perché va così bene in trasferta? Perché in trasferta tocca agli altri attaccare per fare gol, per fare punti, e il Parma non di contropiede, ma riesce a essere molto spietato nello sfruttare le poche occasioni che gli vengono date. È successo a Verona, è successo a Pisa, rigore, il secondo tempo tutto in difesa blindata. Ricordo che il Parma ha segnato la metà dei gol del Bologna,
sì,
ma ne ha subito credo uno in meno, o uno in più, adesso non ricordo, 30-31 comunque sono i numeri, 16-32, però ha solo 4 punti in meno. E quindi vuol dire far fruttare il massimo col minimo. Se c'è la partita da fare, il Parma va in difficoltà. Se la fanno gli altri, riesce a sfruttarsi.
Ecco, Daniele, tra l'altro, spezza una lancia a favore di Carlos Cuesta. Buongiorno, sulla fase difensiva un allenatore può incidere molto, su quella offensiva invece molto meno, poiché subentra, oltre all'organizzazione, la qualità dei singoli. Detto in altro modo, per giocare bene ci vogliono dei buoni, e qui credo che lo Zurlo sia d'accordo.
Sì, questo è vero. No, si può rimproverare questa, che effettivamente oltre la metà campo i giocatori siano un po' sperduti, cioè non ci sono dei meccanismi provati, però il problema è che se tu non hai qualità provi i meccanismi e poi il passaggio va 3 metri avanti, 2 metri indietro, viene presa dell'avversario. Lui ha pensato a primo non prendere, mi viene in mente la prima giornata di campionato quando i molti a Parma insorsero contro le parole di Tudo, che disse il Parma è venuto a Torino per fare un catenaccio vecchia maniera, ha giocato al catenaccio. È il Parma di quest'anno, fa il catenaccio, e quando fa il catenaccio ottiene risultati. Se prova a giocarsela come ha fatto contro la Juventus, poi succede quello che è successo contro la Juventus. C'è poco da fare, le qualità intrinseche dei giocatori sono poche, e quindi ha blindato la fase difensiva, siamo la decima difesa credo del campionato, ma il secondo peggior attacco.
Sì.
E non è il secondo, sì, forse questa non ha curato molto la possibilità di andare avanti, ma è una coperta corta, fino adesso è stata corta. Vedremo con Strefezza e con Lucicaviglia, qualcosina in più c'è, oggettivamente, secondo me.
Eh sì, allora Pippo non abbia nessun esterno e nessun giocatore che strappa, cosa può fare il nostro povero centrocampo? Lanci lunghi e pedalare, la speranza, come ha detto Gianluca, è che adesso con Nicolussi, Caviglia e Strefezza qualcosina migliori. Già solo l'azione del gol di Ordonez fa capire che, mettendo un minimo di qualità in più nei passaggi, anche combinando nello stretto, insomma, qualche cosa si riesca a creare. Poi è chiaro che ci ha messo del suo Ordonez con quella conclusione da fuori area che si è andata a infilare alla destra di Skorupski. Allora, scrive Davidone: allora Azzurro, la partita facciamola fare a loro e partiamo in contropiede. Questa è la sua proposta, ma non so se il Verona ha tutta qualità per farla. La partita.
In realtà non siamo molto bravi nel contropiede, ma di sicuro domenica la partita dovrà cercare di farla il Verona, perché è a meno 11 ed è ultimo in classifica. Quindi ha bisogno di punti. Un pareggio al Verona serve poco o nulla domenica, e quindi sarà una situazione favorevole per il Parma, volendolo sfruttare, secondo me.
Eh sì.
Perché è il Verona che deve fare la partita, non noi.
Eh sì.
A noi anche un pareggio va bene, ma in casa ne abbiamo vinte solo due finora. Se anche pareggiassimo andremo a 27, saremmo a meno 7, meno 8 dalla quarta salvezza. Quindi adesso ogni mattoncino è prezioso, eh? Non è che bisogna fare tanto gli schizzinosi. Quindi ben venga, ma devono giocarsela loro, sono loro che devono venire qua a giocarsela, non noi che dobbiamo assaltarli, come sarebbe stato magari se avessimo perso col Bologna, perché allora sì, sarebbe stata una sorta di partita della svolta, come è stata l'andata, eh? L'andata, se avesse vinto il Verona invece di noi, sarebbe andata grigia, per noi. Invece da lì è iniziata la discesa del Verona verso l'ultimo posto, in sostanza.
Eh sì, tra l'altro una partita molto particolare con l'episodio del gol annullato in avvio a Orban e quel retropassaggio folle di Giovane che poi spianò la strada alla doppietta di Pellegrino, che regalò tre punti direi fondamentali, a maggior ragione vista adesso il cammino poi delle due squadre da quel 23 novembre ad oggi. Ancora Davidone, su Troilo ho pensato le stesse identiche cose, l'arbitro non vedeva l'ora di buttarlo fuori, poi ci dice, mi raccomando, la parola d'ordine in tutti i giorni è... Sì, ma tanto la Fiorentina torna su, vi prego, continuate a scriverlo. Marco, fai dire anche allo Zurlo la parola d'ordine tutti i giorni. Quindi dovresti dire anche tu, sì, ma tanto la Fiorentina torna su. A proposito...
Ma è evidente.
Ecco, vedi.
Ma la Fiorentina ha una posizione non consona rispetto al suo potenziale, quindi sicuramente rientrerà, dobbiamo guardare il Lecce. La Fiorentina è fuori categoria. Mi associo molto, molto volentieri
a questa cosa. E tra l'altro prossima giornata c'è Como Fiorentina, quindi insomma non è proprio una passeggiata.
No, assolutamente no, non è una passeggiata di salute. E vedremo, insomma, intanto noi ci guardiamo più 8 sulla Fiorentina e più 5 se vogliamo considerare che la Fiorentina tanto tornerà su, comunque sono tre partite di fatto sul Lecce.
Ecco, e a proposito dei due posticipi di ieri che hanno sorriso al Parma, lo ricordiamo, l'Atalanta ha battuto la Cremonese 2-1 e la Roma ha battuto il Cagliari 2-0 con un super Malen, autore di una doppietta. Marche ci scrive, dopo la partenza sprint della Cremonese, tutti la guardavano come esempio da copiare, criticavano il Parma dei giovani. Oggi ci dobbiamo ricredere e dare ragione alla società. Ovviamente qua si potrebbe aprire una trasmissione a parte su questo. Ti chiedevo se ti aspettavi il calo della Cremonese e se, insomma, secondo te la Cremonese lotterà fino alla fine o in qualche modo troverà di nuovo, diciamo, le forze per risollevarsi e magari fare un finale di campionato meno in sofferenza.
Io resto convinto, sottoscrivo fin d'ora che la Cremonese si salva. Ero tra quelli che dicevano avrei preferito un mercato come la Cremonese. Sottolineo che la Cremonese ha speso 16-17 milioni, credo, di euro, i dati tra la Stemmarche che valgono quindi per tutti, Parma circa 40. Degli acquisti estivi però del Parma, chi ha inciso in questa stagione? Sorensen, forse se contiamo i chilometri percorsi, ma a parte il gol contro la Fiorentina il contributo è stato ben poco. Titolare sì, ma un giocatore che se oggi andasse via dal Parma nessuno non mi piangerebbe. E tutti gli altri o sono andati via come Cutrone o sono finiti nelle retrovie, a parte l'infortunato Friga, e l'unico in prospettiva interessante è Brick. Per cui il mercato estivo di fatto al Parma ha dato ben poco. E dal Parma sono stati tolti gente come Bonnie e Leoni, quindi c'è poca qualità e c'era poca esperienza, compreso l'allenatore. Le cose però sono andate per il meglio e quindi chapeau, per carità. Però la Cremonese ha speso 17 milioni, noi 40, teniamolo presente. Politiche diverse certamente, ma anche i costi sostenuti qualcosa possono voler dire in fase di giudizio. Ecco, tutto qua.
Eh sì, allora, domanda di Bart. Zurlo, solo colpa di questa o c'è tanto di Bernabé quest'anno? Altro tema caldissimo.
C'è un po' di Bernabé, ma è colpa della squadra. Cioè Bernabé si alza, guarda si alza la testa e guarda e a chi dà il pallone. Con chi dialoga, tecnicamente parlando. Il cross non è la sua miglior dote. Le punizioni abbiamo visto comunque che taglia dentro. L'autogol di Cassero è venuto dalla sua punizione, che ha messo in crisi tutta la difesa del Bologna. Poi vabbè, il fuorigioco è Pellegrino, lasciamo perdere, ma però ha portato addirittura un autogol. Un'altra punizione è andata vicino a colpe perché non ha mai preso sulle spalle la squadra, sembra un po' rassegnato, diciamo. Però certamente il gioco di questa non aiuta un giocatore di tecnica solitario come Bernabé nel Parma, finora è stato Bernabé nel Parma di quest'anno, forse con Nicolussi Caviglia a fianco potremmo vedere un Bernabé diverso.
Eh sì, allora dice infatti Davidone, bravissimo Zurlo, Bernabé a pochi scarichi di fianco a lui. Poi un altro nostro radioascoltatore, Gaetano da Bari, guardiamo anche la Cremonese che è lì, Sorensen e Ordonez hanno portato 6 punti fino ad oggi, ricordando le 2 vittorie di misura su Fiorentina e Bologna. Poi ci scrive Stefano, chiunque gioca davanti quest'anno fa fatica, non abbiamo scarse singolarità, in primis Bernabé, piuttosto manca ancora una certa coralità di gioco che credo arriverà poi naturale con il tempo. Chiudo con l'ultima riflessione sulla Fiorentina di Luca. La Fiorentina è una rosa migliore, ma non è scontato che riesca a fare le famose 3 vittorie di fila per risollevarsi. Io vedo molto male la Cremonese, rosa qualitativamente scarsa, al netto dell'allenatore che sicuramente è abituato a certe lotte. Poi i tifosi del Parma, se tali, devono smettere di lamentarsi e iniziare a tifare. I Tardini sembra un salotto, giochiamo sempre in trasferta. Domenica noi tifosi dobbiamo smettere di brangognare ed essere veramente il 12° uomo in campo, perché vincere è fondamentale per il nostro campionato. Ecco, chiudiamo sulla visione di Parma-Verona, partita decisiva, importante, fondamentale, cosa dici?
Allora, in caso di vittoria credo sia decisiva per dire che il Parma avrebbe la stragrande possibilità di dire siamo veramente a un passo dalla salvezza, dopo solo un suicidio clamoroso nelle ultime 12 partite di campionato potrebbe far andare il Parma in Serie B. Diversamente rimarrebbe un pareggio, sarebbe un mattoncino in più, e decisiva invece l'ultima spiaggia per il Verona. Se non vince Parma credo che la risalita diventi un sogno praticamente impossibile, che la squadra si debba preparare, la società, per la prossima Serie B.
Eh sì, allora chiudiamo Zurlo con l'ultima domanda, anche questo un altro argomento d'attualità. Buongiorno da Luigi, volevo salutare caldamente Zurlini e fargli una domanda: che fine hanno fatto i 18 campi d'allenamento a Collecchio e soprattutto il nuovo stadio? Diamo un aggiornamento, ricordiamo che poi allora, c'è stata la conferenza di Cherubini.
A Collecchio tutto fermo, non è stato presentato nessun progetto, quindi di fatto sono stati acquistati i terreni attorno, ma poi si è fermato tutto lì. E non è dato sapere del progetto, c'era un progetto che prevedeva demolizione, ricostruzione, ma è stato accantonato, e quindi a Collecchio tutto fermo. Per lo stadio è tutto negli Stati Uniti, l'ha detto Cherubini settimana scorsa, c'è la Krause Real Estate, cioè la società che si occupa di immobiliare del gruppo Krause, che sta studiando non il progetto ma la fattibilità e la convenienza economica della ristrutturazione dello stadio con il progetto Stralci. Questo è, diciamo che siamo in alto mare in entrambi i casi, con i Tardini comunque siamo in una fase di studio, ma penso, lo dico adesso, ma con ragione di causa, che anche il 2027 sarà difficile che possa vedere un'apertura di cantieri a Tardini. Noi 2026, e non adesso che è escluso, ma l'anno prossimo, perché ci sono anche le elezioni comunali di mezzo e le variabili politiche non vanno dimenticate, purtroppo, in questi casi.
Eh sì, attenta a questa osservazione di Gianluca Zurlini. Nel frattempo, grazie e buon pomeriggio. Ciao Zurlo.
Grazie anche a te Marco e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palle Tribuna.
Ciao, ciao. Allora, a proposito di 12° uomo, ci scrive Davidone, io comunque sono il 13° uomo in campo da 45 anni, insomma, bravo, perché insomma il Parma ha bisogno di tutto il suo tifo, anche perché insomma, in caso di vittoria domenica la classifica insomma assumerebbe un contorno ancora più sereno, non che questa non la sia, però insomma questa è stata una giornata dove praticamente in fondo hanno vinto solo praticamente Parma e Lecce, quindi è stata una giornata molto molto positiva anche sul fronte dei risultati. Ma noi ora possiamo andare in pubblicità.
Palla in Tribuna.
Vorrei un'offerta che vale per Tris.
Tris, ma vai da Conad.
Via. Vieni via con me.
Tris è la grande nuova offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dall'11 al 24 febbraio, il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
Ma gratis!
Gratis! Con Tris risparmi su tanti prodotti come acqua levissima, passata Cirio, pasta alla molisana.
Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
Giusto, bene, brava, Tris! Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Nel frattempo diamo il benvenuto al nostro secondo ospite, graditissimo, il tifosissimo del Parma, Paolo De Gregorio. Ciao Paolo!
Ciao Marco, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Ben ritrovato Paolo, ricordiamo, educatore alla Fondazione Sacra Famiglia di Inzago e poi insomma la grande anima degli Scarrozzati. E allora Paolo, ci sentiamo sempre, cioè noi ovviamente ci accordiamo in anticipo, dobbiamo dirlo, ma poi alla fine ci sentiamo quando il Parma vince, quindi porti fortuna sostanzialmente.
Sì, dicevamo anche questa cosa, in effetti diciamo che se dovesse essere sempre così ti chiedo di invitarmi più spesso ancora.
Anche perché non è che poi il Parma vinca così spesso, ma alla fine sono 6 vittorie in 24 giornate, che però insomma rispetto alla media, rispetto allo scorso anno, 6 punti in più è sicuramente un bel cammino. E a proposito, lo scorso anno ovviamente si fanno dei paragoni con le gestioni Pecchia e Chivu, insomma 6 punti in più per una squadra che sulla carta si è indebolita, comincia a livello proprio di punti, e poi analizzeremo più nel dettaglio le prestazioni. Poi quest'anno il Parma sicuramente dal punto di vista dei risultati sta dando soddisfazione.
Beh sì, direi che comunque c'è stato un salto dal punto di vista del cinismo, dal punto di vista appunto della concretezza, no? Che comunque l'anno scorso era un po' uno dei talloni d'Achille di questa squadra, che comunque con Pecchia non aveva fatto delle brutte partite, anzi tante volte ha anche giocato un calcio molto propositivo e comunque che poteva anche far brillare gli occhi in certi momenti, però l'altra parte però non riusciva a concretizzare tutta la mole di gioco che faceva, e poi soprattutto prendeva troppo spesso gol, per cui quest'anno invece si è ribaltata la situazione, la squadra molto, molto pragmatica e soprattutto che comunque riesce a portare a casa i punti che servono insomma per l'obiettivo finale.
Poi allora facciamo che questa non ci stia ascoltando, facciamo finta che non ci stia ascoltando, ti chiedo, secondo te il Parma davanti non può fare più di tanto, oppure secondo te questa coscientemente, in maniera anche insomma tenendo sempre l'equilibrio, conoscendo un po' che la coperta è corta, insomma sta cercando di ottimizzare le risorse che ha a disposizione?
Ma io credo di sì, credo che comunque lui, allora, a me dà l'impressione di una persona veramente molto intelligente, una persona preparata e che comunque di calcio sicuramente ne capisce. Credo che si sia reso conto un po' della realtà e di quello che aveva tra le mani e ha puntato su un gioco più sparanino, insomma, proprio che comunque tante volte si fa fatica comunque a apprezzare, ovviamente, però che devo dire la verità, poi dopo alla fine quando vince il 94esimo con un tiro in porta, forse dal punto di vista del godimento tra virgolette sportivo è qualcosa che comunque rimane. Però devo dire che io mi aspetto sicuramente qualcosa di più dal punto di vista anche della produzione offensiva, ma credo che sia lui il primo ad aspettarselo e spero che questo, quei nuovi arrivi si possa concretizzare, insomma.
Allora, ti leggo questa domanda di Luca che condivido volentieri con te. Luca ci scrive: secondo voi il Parma sta facendo il campionato che era lecito aspettarsi? A mio avviso, visti gli acquisti, molti giovani provenienti dall'estero, siamo oltre le aspettative. Poi sicuramente si potrebbe giocare meglio, ma da tifoso personalmente mi interessano i risultati. Questa è la riflessione di Luca che ti giro.
Ma io credo che Luca abbia ragione, nel senso che comunque con la rosa al completo, soprattutto all'inizio dell'anno, io pensavo che il Parma potesse fare forse addirittura qualcosina in più dal punto di vista anche del gioco. Poi una serie di eventi negativi, tra cui parecchi infortuni nello stesso reparto, hanno portato un po' il Parma ad andare in una certa direzione, ma comunque le aspettative mie personali, ma credo comunque della maggior parte dei tifosi del Parma, fossero quelle comunque di una salvezza forse un pochino più tranquilla rispetto a quella dell'anno scorso. Ecco, quindi io credo che lui stia facendo con quello che è anche capitato alla Rosa un pochino in più dal punto di vista dei risultati. Dal punto di vista del gioco, ecco, questo non lo posso dire, perché comunque credo che, ribadisco, anche lui si aspetti qualcosa in più.
Eh sì, lo ha ribadito anche nelle sue conferenze, dove cerca in qualche modo di, non dico giustificare, però di provare a spiegare che insomma stanno provando a lavorare, ma evidentemente a volte ci sono delle difficoltà oggettive. Poi si è visto che appena ha provato a giocare in maniera un pochino più aperta, più offensiva, magari non contro le squadre più indicate come Atalanta e Juve, sono arrivate due pesanti batoste, che poi comunque, insomma, in generale, al di là dei gol subiti, due sconfitte con Atalanta e Juve erano da mettere in preventivo. A proposito di possibili novità, sempre Davidone, diamo fiducia a Strefezza, che vedo benissimo come appoggio a Pellegrino, mi aspetto molto da lui. Allora proprio introduciamo questo argomento. Gabriel Strefezza, un giocatore che probabilmente ha caratteristiche uniche in questa rosa, nel senso che è anche un giocatore di qualità, veloce, abile anche a difendere, forse anche di più rispetto agli altri esterni, Oristanio Ondrejka, e che soprattutto sembra essersi calato bene, già in una buona condizione fisica, dalla seconda parte di partita a Bologna, dove tra l'altro il gol nasce da una giocata sua e dell'altro ne acquisto, Nicolussi Caviglia. Quindi ti chiedo intanto se sei contento dell'arrivo, seppur in prestito, di Strefezza, cosa può dare Strefezza, e a livello tattico, Davidone lo vede come seconda punta, comunque in appoggio a Pellegrino, e allora ti chiedo se questa può essere una soluzione praticabile da Carlos Cuesta.
Sì, sono contento dell'arrivo di Strefezza, un giocatore che ho sempre stimato, ammirato, e soprattutto ci ha sempre fatto gol quando lo incontravamo, ed è un valore aggiunto sicuramente come Nicolussi Caviglia. Io credo che però lo stesso Strefezza non è comunque Maradona che li può far svoltare una squadra, ma è l'atteggiamento della squadra che deve un po' cambiare dal punto di vista della manovra d'attacco, per cui anche il fatto che Ondrejka, Oristanio, lo stesso Pellegrino ultimamente sono un po' penalizzati è dovuto un po' all'atteggiamento della squadra, che tende al di là comunque dell'esperimento fatto con la Juve, così, però sempre un po' al primo non prenderle, per cui i giocatori d'attacco, centrocampo in su, ne risultano un po' penalizzati. Vedo anche Bernabé un po' sottotono, perché comunque poi quando hanno quelle rare occasioni di mettersi in mostra vorrebbero spaccare il mondo, e lì comunque ci sono parecchi errori, anche a volte anche da fuori, parlando da fuori poi è tutto molto più semplice chiaramente, che sembrano abbastanza incomprensibili. E io non penso che sia Ondrejka che Oristanio siano quelli che stiamo vedendo adesso, probabilmente serve accompagnarli in maniera diversa anche nella fase offensiva, e questo per me è una delle cose che sicuramente questa metterà a mano il nostro allenatore sicuramente.
Tornando a Strefezza, ci scrive un nostro radioascoltatore: peccato che sia in prestito secco, sarà la nuova politica del Parma prendere gli esperti in prestito, esperti tra virgolette. Ecco, proprio di questo ti chiedo, al di là di Strefezza, un commento anche all'ultimo mercato del Parma, e se effettivamente questa soluzione dei prestiti la vedi come un po' più percorribile. Altre società, insomma, non la fanno molto più spesso rispetto al Parma. Il Parma ci ha abituati in questi anni a avere tanti giocatori, soprattutto giovani di proprietà. Adesso non dico che è cambiato un po' il cammino, però tra prestiti e prestiti con diritto di riscatto, insomma, il Parma sembra un pochino avere cambiato rotta.
Sì, 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 io credo che sia un po' cambiato anche appunto la visione. Prima era tutti di nostra proprietà, anche perché comunque era proprio la politica, era un must della società. Io credo che adesso, guardando anche un po' quello che serve, e soprattutto per poter alzare anche un po' la qualità dei giocatori che devi andare a prendere, non puoi sempre puntare su giocatori sconosciuti o comunque quasi delle scommesse, devi andare anche un po' su, tra virgolette, un usato sicuro. E credo che siano i Colussi, che Strefezza, che però è solo in prestito secco, siano andati un po' in quella direzione. Il mercato, secondo me, di gennaio è stato un mercato funzionale a quello che serviva al Parma. In quei due ruoli eravamo scoperti, in quei due ruoli sono intervenuti. Io spero davvero che sia proprio un andato anche un po' generale, perché anche in difesa, probabilmente, viste anche le ultime defezioni, una pedina manca, ma questo chiaramente hanno fatto anche i conti con i rientri di Ndiaye e di Valenti, che dovrebbero essere prossimi appunto al tornare in campo.
Tra l'altro appunto mancherà anche Troilo domenica, in caso di mancato recupero, come sembra, né di Valeri né di Valenti né di Ndiaye, la coperta in difesa è davvero più che corta. A proposito, ci scrive Luigi da Parma: secondo voi basteranno altri 10 punti per salvarsi? Ricordiamo che lo scorso anno poi in realtà è retrocesso l'Empoli a 31.
Io credo assolutamente di sì, e forse anche un paio in meno, però ecco, queste sono supposizioni del momento e per come vedo l'andazzo, perché continuiamo a dire che dietro la Fiorentina si riprenderà, io ho anche degli amici, dei cari amici Viola, ma che anche loro mi dicono, sì, diciamo, dite tutti così, ma intanto noi siamo ancora lì. E poi comunque vedo che alcune formazioni che sono partite a razzo adesso stanno un po' arrancando, per cui io credo che 36, secondo me, è proprio la situazione più comoda. Credo, comunque vedendo un po' le cose come stanno, perché stiamo comunque anche noi col nostro cammino un po' coinvolgendo anche qualcuno che prima non aveva questi problemi, insomma.
Eh sì, ti direi che poi nelle ultime giornate chi ha fatto gli scatti migliori sono stati poi Cagliari e Parma. Il Cagliari aveva infilato 3 vittorie consecutive, 2 anche contro pronostico, ricordiamo, con la Juve e anche al Franchi con la Fiorentina, e il Parma sicuramente stanno facendo un bel balzo avanti. Il Genoa, mi sento dirti, anche sfortunato, perché obiettivamente nelle ultime 2 giornate ha perso ben oltre il 95esimo con due rigori, e insomma sicuramente al Genoa non sta girando bene, ma il Genoa, visto al Tardini, mi sembra una squadra tutt'altro che insomma arrendevole, quindi farà bene. Vedi, si scrive anche Davidone, 36 punti, lo ribadisce, forse anche 37 per essere sul sicuro, e aggiunge anche: cerchiamo di arrivare velocemente alla salvezza in modo da far giocare i nostri, tipo Cremaschi, anche lui però in prestito con diritto di riscatto, Nestel Fesh e Mikolajewski, grande rivelazione nella primavera, possiamo dirlo, ormai stabilmente aggregato alla prima squadra. Ecco, forse un po', forse questo sarebbe veramente il piano più roseo, perché vorrebbe dire che il Parma si salverebbe, cioè si salva davvero in largo anticipo.
Esatto, esattamente. Sicuramente alcuni giocatori non li abbiamo ancora visti, poi io, cioè, sono sempre dell'idea che noi...
Ecco, intanto abbiamo perso per il momento Paolo De Gregorio, che stava appunto parlando della possibilità di lanciare Cremaschi, Nestel Fesh e Mikolajewski. Tra l'altro Nestel Fesh inserito con la Juve in coppia con Pellegrino, e poi nonostante la superiorità numerica per larga parte della gara, invece è rimasto in panchina per tutti i 90 e passa minuti domenica a Bologna, mentre Mikolajewski per ora si è dovuto accontentare di un paio di panchine in Serie A, lo ricordiamo, classe 2006, capocannoniere del campionato primavera, un giocatore che sta davvero facendo molto bene, mentre su Cremaschi per ora si è dovuto accontentare di qualche spezzone. Abbiamo recuperato però in collegamento Paolo De Gregorio, puoi concludere la tua riflessione.
Sì, scusate, tutta la linea. No, dicevo che appunto secondo me anche il fatto che tante volte anch'io dico però non abbiamo visto questo giocatore, quest'altro, così, in realtà lui li ha fatti abbastanza ruotare, qualcuno un po' meno, però anche è vero che lui li vede tutti i giorni, quindi ci sarà qualche motivo per cui per qualcuno è più difficile strappare un posto in squadra oppure farsi notare. Però ecco, io credo che sia il discorso che faceva Davide, appunto, che ti ha scritto, sia molto corretto, nel senso che una volta che raggiungi l'obiettivo principale, poi dopo sicuramente darà un po' più spazio anche a chi ne ha avuto meno fino ad ora.
Ecco, poi ti faccio anche questa domanda tattica, Luca: secondo voi, al netto delle assenze, questo Parma ha nelle corde la difesa 4? Secondo me, vista anche le caratteristiche di Valerio e Del Prato, no. Strefezze, Nicolussi, Caviglia, ottimi acquisti, gente matura e di categoria. Questo è Luca. Allora, difesa 4, forse obbligata domenica, perché poi chiaramente sono 5 difensori disponibili, Bricchi, Del Prato, Circati, Valeri e Carboni, oltre al Primavera Drobnic, però ci chiede appunto se in prospettiva tu sei un fautore della difesa a 3 o 4, detto che poi questo è abituato a cambiare da una partita all'altra e a volte si è visto anche durante la gara stessa.
Ma allora, io ti dico, da vecchio cultore del Parma di Sacchi, così la difesa 4 per me è sempre stato un must, però devo dire la verità che comunque vedo delle squadre che giocano a 3 giocare molto bene, per cui non è che col tempo le cose sono cambiate molto anche dal punto di vista. Secondo me è sempre questione di atteggiamento, sia a 4 che a 3, perché poi alla fine a 3 abbiamo giocato contro, cioè a 4 ci abbiamo giocato contro l'Atalanta, contro la Juventus è andata come è andata, ma a 3 ci abbiamo giocato contro l'Atalanta, eppure ne abbiamo prese 4 anche lì, per cui non è che c'è una, secondo me, è l'atteggiamento che deve cambiare, sia a 4 che a 3 devi essere comunque, devi riuscire a mantenere le distanze, essere compatto e dopodiché proporti, cosa che puoi fare sia con un modulo che con un altro, per cui non ritengo che quando arrivi in Serie A uno sia, diciamo, possa rendere magari un po' meglio con un modulo rispetto a un altro, ma non così totalmente da escluderlo, ecco.
Eh sì, tra l'altro Davidone è d'accordo con te, io da vecchietto sempre difesa 4 anche da ex difensore. Vedremo come sarà invece la difesa, ci sarà poco da difendere invece domenica 22 febbraio, il Parma giocherà a San Siro in casa del Milan alle 18, mentre alle 16 Paolo De Gregorio tornerà a Parma con la compagnia teatrale L'Intesa, con lo spettacolo, la commedia in due atti Quel pazzo sono io, all'Auditorium Toscanini di Parma, e ricordiamo che poi l'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione Annic di Parma. Quindi insomma, non ci spoilerare nulla domenica 22 febbraio, però insomma un invito ai parmigiani lo dobbiamo fare.
Assolutamente, tra l'altro appunto l'inversione, no? Il Parma va a Milano e noi di Milano veniamo a Parma, è proprio un incrocio incredibile, però per il quarto anno di fila saremo a favore di Annic ed è veramente un bellissimo rapporto che continua con gli amici dell'associazione parmigiana e a sostegno appunto delle loro iniziative, soprattutto del laboratorio di Gianluca che è gestito dai volontari dell'associazione, dove fanno manutenzione e riparano degli ausili ortopedici tipo carrozzine, deambulatori e così, e questo tutto ciò per favorire la mobilità di persone che hanno una disabilità o non sono autosufficienti, per cui è doppio la nostra soddisfazione di sostenere appunto Annic, ma per un progetto al quale personalmente ho anche assistito l'anno scorso all'inaugurazione di questo bellissimo laboratorio di nome laboratorio di Gianluca.
Allora facciamo questa proposta: per chi non andrà a San Siro, domenica 22 febbraio ore 16 Auditorium Toscanini di Parma per lo spettacolo della compagnia teatrale L'Intesa, Quel pazzo sono io, poi collegatevi su Radio Parma per ascoltare la radiocronaca in diretta esclusiva integrale di Milan Parma. Ci stai come proposta? Direi una domenica
perfetta. Direi che è perfetta. Noi garantiamo di finire entro le 18.
Ecco, bravo. Quindi... Guarda, 17:45 inizia il collegamento. Facciamo passare perfetto. Anche qualche minuto, però insomma, massimo alle 18 tutti sintonizzati su Radio Parma per ascoltare Milan-Parma, un'altra partita delicata nel cammino del Parma verso la salvezza. Grazie per essere stato con noi e buon pomeriggio a Paolo
Grazie
De Gregorio.
Grazie a Marco e a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
Ciao, ciao Paolo, ciao. Allora, andiamo a leggere un paio di messaggi prima di andare in pubblicità. Fabrizio, premesso che il Parma a Bologna ha vinto 2-0 perché l'autogol non era da annullare, mi vorrei soffermare sul secondo giallo a Troilo. Rivedendo l'azione, lui salta, allarga le braccia e tutti dicono che ha colpito Castro. In realtà, se riguardate bene l'azione, è Castro che cerca il contatto sapendo che avrebbe portato all'espulsione di Troilo. In parole povere, ha fatto il furbo o no? Beh, sì, Castro, diciamo che ci ha messo molto del suo. Troilo era stato già richiamato un paio di volte dall'arbitro, però davvero in quella situazione non ha alcuna responsabilità. Poi insomma si può discutere su quanto aveva commesso in precedenza, se andasse eventualmente sostituito, e possiamo essere d'accordo, però quell'intervento non era sicuramente, forse nemmeno fallo, ma sicuramente non da ammonizione. Gianmarco, buongiorno. A Parma ho sentito ieri sera anche a Bar Sport che si cerca in modo sottile di far capire che si vorrebbe anche il bel gioco. Chiedo, erano contenti l'anno scorso del bel gioco di Pecchi a questo punto? L'anno scorso e poi di bel gioco se ne è visto pochi, i punti erano pochini mi pare, non si capisca che 26 punti bene o male sono tanta roba, e il futuro, se sarà tranquillo, dirà se si potrà o vorrà osare qualcosa in più. Incontentabili Gianmarco, riflessione corretta, contano i punti, il Parma da 26 in questo momento è più 8 sulla zona di retrocessione e questo è quello che conta. Noi ora andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna. A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene. Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, terza e ultima parte di Palla in tribuna. Scriveteci al 333-920-170. Salutiamo Luca, mi chiede insomma come sta mio figlio. Giacomo sta bene, ha fatto ieri 2 mesi, è piccolino, ma guardiamo l'Olimpiadi. Anzi siamo in attesa di capire se si riusciranno a vincere altre medaglie. E poi ricordiamo invece l'appuntamento di questo pomeriggio nel store ufficiale del Parma Calcio con un nuovo meet and greet, questa volta con i 4 nuovi acquisti del Parma Women. Appuntamento alle 17:30, l'abbraccio dei tifosi alle nuove crociate, vedremo insomma, speriamo che ci possa essere tanti tifosi, ecco. Ora diamo però il benvenuto al nostro terzo ospite, che è il collaboratore della Gazzetta di Parma, Marco Razzi. Ciao Marco.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ciao,
buongiorno.
Marco, ricordiamo, ospite un paio di settimane fa anche a Calcio e Calcio il giovedì nella trasmissione di Beppe Milano. Allora, io ti leggo subito una domanda di Lorenzo, perché effettivamente oggi c'è un po' di discussione, no? La divisione tra risultatisti e giochisti.
Sì.
Ribadisco la domanda, ma da quando abbiamo accettato che a calcio si fa catenaccio, si prende inevitabilmente 4 gol, mi sono perso qualche passaggio io, perché si mettono a confronto queste pecchia? Ci sono mille possibilità tra i due estremi. Va un po' il paio col messaggio, invece, di Gianmarco, che diceva siete incontentabili, si chiede il bel gioco, l'anno scorso pecchia, a parte che non se n'era visto tanto, ma poi i punti erano pochi, quest'anno che arrivano i punti, non si è mai contenti. Ecco, tu in questo filo, che può essere talvolta molto sottile, nonostante appunto ci siano tante possibilità tra i due estremi, dove ti collochi?
Ma credo che personalmente io mi colloco forse più, innanzitutto nel mezzo, in nessuna delle due, forse però tendo più... nella direzione comunque del bel gioco, tra virgolette, nel senso che il mio è un discorso che è contestualizzato però fa di quella disposizione a questa squadra. Chiaro che nell'ottica di un tifoso, quello che un tifoso vorrebbe vedere sempre è, non dico tanto il bel gioco, ma è un qualcosa che possa far divertire, è un qualcosa che possa far intrattenere chi guarda, al di là del risultato. Sicuramente quello che stiamo vedendo in questa parte di stagione che si è giocata fino adesso non è qualcosa che personalmente fa stropicciare gli occhi, assolutamente, però è qualcosa che se si analizza il concreto, se si analizza quello che è la realtà dei fatti fino ad oggi, è che fondamentalmente questa squadra ha dei punti in più rispetto all'anno scorso in questa parte del campionato, questa squadra è un po' più vicina alla salvezza rispetto anche al corso di Fabio Pecchia, per cui sicuramente ripeto, come dissi anche in trasmissione Calcio e Calcio, questa sta facendo di necessità virtù, questo è quello che possiamo vedere probabilmente con questi valori e questo è quello che è giusto proprio per raggiungere l'obiettivo. Io tifoso comunque è lecito che faccia è che ci si aspetterebbe sicuramente non dico tanto quest'anno, ma comunque per il futuro prossimo, anche di vedere un qualcosa di più dal punto di vista del gioco, un qualcosa che diverta maggiormente, perché è un tifoso poi alla fine è anche quello che piacerebbe vedere, ecco.
Ecco, proprio a tal proposito ti chiedo quanto potrebbero influire in positivo ovviamente gli innesti dei nuovi acquisti, mi riferisco in particolar modo a Nicolussi, Caviglia e Strefezza, e come poterli schierare in questo Parma che abbiamo visto spesso cambia pelle anche in corso d'opera.
Sì, sicuramente Nicolussi in particolare si è visto nei pochi minuti che ha giocato Bologna, lasciandomi anche abbastanza stupito del fatto che non sia partito dall'inizio, perché insomma al di là del tocco poi per Ordoñez che è sicuramente una bella palla, è sicuramente un last che in generale l'apporto al sistema di gioco un calciatore del genere anche in una gara come quella contro la Juventus dove il Parma le ha prese, insomma si è visto che però comunque è un calciatore sicuramente di caratura, quello che il tifoso in ogni mercato chiede sempre, e siamo stati accontentati da questo punto di vista. Io personalmente è un calciatore che lo vedo forse in questo momento anche come sostitutore di Bernabé, perché in questo momento Bernabé non lo riesco a vedere tra le prime file di questo Parma per quello che sta dando, quindi non mi stupirei che potesse anche talvolta essere preferito un Nicolussi a un Bernabé, dal momento in cui è un giocatore comunque con piedi piuttosto buoni, è un giocatore molto bravo a impostare ed è un giocatore che, io ricordo anche i tempi di Venezia, ha anche una certa dimestichezza con il gol, si propone anche molto, per cui è assolutamente un valore aggiunto.
Sì.
È un altro calciatore che va in questo senso, ecco. Sicuramente dotato di grande tecnica, di una qualità che forse al Parma in quella zona di campo a volte manca un po'. Quindi sicuramente possono dare una mano, certamente non ti porteranno alla salvezza Nicolussi e Strefezza, la salvezza arriverà se arriverà, perché c'è stata un'integrazione positiva di questi due elementi all'interno di un sistema di gioco, i giocatori non fanno una squadra da soli, ecco, quello è poco ma sicuro.
Sì, infatti Gianmarco ci scrive, vedremo con i nuovi, qualche giustificazione ce l'avrà, ce l'ha anche questa. E poi ti leggo due riflessioni sempre sul bel gioco: essere in Serie A il prossimo campionato può farci sperare che l'anno prossimo si possa giocare meglio. Io preferisco i punti al bel gioco con sconfitta. Credo che questa sia una torre molto intelligente, con i due nuovi possa migliorare un po' anche sul lato del gioco. Un altro messaggio positivo nei confronti di questo: dopo l'esperienza di quest'anno, i meccanismi rodati, prossimo anno questa spacca, lo speriamo davvero tutti. Pippo, da tifoso mi interessa solo la salvezza. Detto ciò, rendiamoci conto che la rosa è di una povertà assoluta, qualcuno dovrebbe prenderne atto e riflettere. Alberto da Parma: punti e bel gioco, è possibile? La risposta abbiamo avuta con chi? Vedete che insomma non c'è pieno accordo, pieno allineamento fra i tifosi del Parma, c'è invece pieno allineamento sulla partita di domenica, perché il Parma giocherà domenica alle ore 15 contro il Verona al Tardini. E allora ti chiedo se è davvero un match point salvezza.
Assolutamente, assolutamente. Probabilmente è forse il primo grande vero crocevia di questa stagione. Ed è una partita di una difficoltà, a mio avviso, immensa, perché sicuramente a Verona non se la stanno passando sicuramente bene, probabilmente anche peggio di Parma, però sicuramente è una squadra che, vedendola nelle ultime uscite, parlo ovviamente del Verona, è una squadra che è sembrata molto spenta, ma io faccio molto fatica a credere che questa squadra Parma è già assolutamente, anche poi c'è un cambio di guida tecnica con San Marco da pochissimo tempo, per cui io credo che sarà una squadra che sicuramente se retrocederà proverà a giocarsela fino agli ultimi minuti che ha a disposizione. Quindi è una partita che, se viene sottovalutata, ci potrebbe dare delle brutte sorprese. È una partita che però, al contrario, se viene giocata sicuramente con l'arma del Parma, che in questo momento è una grande grinta, è un non voler mollare mai, un voler rimanere in partita sempre, se viene giocata con queste determinate caratteristiche dal primo minuto e con un assetto di gioco che abbia un senso rispetto alla partita che bisogna giocare, allora dovessimo ottenere un risultato positivo, non dico che si è salvi, ma si è fatto un enorme passo verso la salvezza, quello sì.
Eh sì, speriamo davvero sia così. Nel frattempo, grazie, buon pomeriggio al collaboratore della Gazzetta di Parma, Marco.
Grazie a voi.
Ciao, alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao Marco.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao Marco, ringraziamo Marco Razzi, i nostri ospiti, Simonetta Collini per la regia, e voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani, poco dopo le 14, sempre qui su Radio Parma, per una nuova puntata di Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.